Italia in controluce.
Buongiorno, oggi è il 22 di ottobre ed è la prima edizione di Italia in controluce. Daniele Biacchesi che conduce e coordina questo programma sulla narrazione, sul racconto, sull'inchiesta, sul reportage che racconta tutti i giorni grandi e piccoli fatti italiani. Floriana Liuni intervista Carlo Lucarelli, giallista, sul suo nuovo libro per Einaudi, I veleni del crimine.
Nel suo libro I veleni del crimine lei racconta le stragi naziste, Tangentopoli, le morti per amianto e le definisce la storia di un armadio chiuso con dentro dei segreti inconfessabili che hanno inquinato il paese moralmente e fisicamente. Perché questo armadio è rimasto chiuso e chi ha voluto che lo fosse?
È rimasto chiuso perché ci sono stati tanti interessi che hanno fatto in modo che così rimanesse. Mi sembra che ci sia stato un gruppo di persone che avrebbe voluto che le cose fossero andate diversamente. E visto che questa cosa non si poteva fare, hanno cercato di gestirla con altri metodi che sono il terrorismo, a volte le stragi, i ricatti, i dossier, eccetera, eccetera. Ecco, queste persone hanno sempre avuto interesse che l'armadio rimanesse chiuso.
E perché pensa che oggi sia il momento che gli italiani guardino dentro questo armadio?
Perché siamo arrivati ad un punto in cui è difficile immaginare un futuro uguale al passato. E quelli sono i momenti in cui dovremmo approfittare, noi chiamiamoci un po' gente di buona volontà, voglio dire, chi ha a cuore la sorte di questo paese in maniera democratica e civile, sono i momenti in cui noi dovremmo approfittare per fare piazza pulita, per aprire i cassetti, per tirare fuori la verità, per fare i conti col passato e reimpostare correttamente un futuro.
Come si è sentito a ricostruire questi casi che non sono fiction ma sono casi veri?
Il fatto di avere a che fare con questa realtà così drammatica ma anche tra virgolette così eroica, insomma così epica come la nostra storia recente, provoca intanto una forte emozione. Sono storie che coinvolgono emotivamente più di quelle che avremmo potuto inventare. E poi anche una forte rabbia, perché ovviamente sono storie drammatiche, brutte. La strage per amianto è una cosa che ti provoca una rabbia enorme. E spero che questa cosa si porti dietro anche la voglia, da parte mia, cioè sicuramente, di cambiare le cose. Il mio contributo è quello del narratore. La cosa curiosa è che tutte le cose che io racconto, per quanto possano sembrare delle scoperte, in realtà sono già tutte dette, tutte raccontate, sono tutte negli atti giudiziari, nei libri di storia o negli articoli di giornale. Non è facile raccontarlo, ce l'hanno complicato con l'armadio, ci nascondono dei momenti chiave, insomma. Non è facile, però sì, in effetti sta lì e bisognerebbe soltanto aprirlo.
In un'indagine riportata da Repubblica si dice che i TG italiani dedichino alla cronaca nera più di tutti gli altri TG europei. È voyeurismo e voglia di capire?
Molte volte nella nostra televisione è voyeurismo. Per esempio, quando ci si chiede chi ha ucciso qualcuno, ecco, questo è un punto interrogativo ed è una risposta che magari vogliono sapere. Ma una volta che abbiamo scoperto questo, insistere ad intervistare persone che sono state protagoniste di questa vicenda per chiedergli tu cosa hai pensato, tu cosa hai provato, questo è voyeurismo. Ecco, quando succede questo, i nostri TG, i nostri programmi di approfondimento sicuramente sbagliano.
Anche nel suo libro ci sono personaggi a cui sono state poste delle domande, Tina Anselmi per il caso P2 o anche i personaggi del pool di Mani Pulite o anche la signora Romana Pavesi, presidente dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto.
Sono proprio le persone di buona volontà, sono tutte persone che hanno fatto il loro lavoro nonostante una difficoltà enorme, perché non è che è così facile nel nostro paese dire voglio verità o giustizia e ottenerla. Senza questa pressione continua e molte cose non le avremmo sapute.
Lei conclude il capitolo su Tangentopoli con una domanda aperta. Dopo questa inchiesta l'Italia è cambiata? Cosa rispondiamo?
No, dovremmo dire di no, visto quello che vediamo adesso. Quello probabilmente sarebbe stato un momento importante per fare una riflessione politica, no? Enorme su quella che è la politica del nostro paese, eccetera, eccetera. E che non è stato fatto naturalmente, però un po' di cose cambiano sempre, perché perlomeno cambia la consapevolezza della gente. Adesso è più difficile raccontarci delle frottole, certo che se questa consapevolezza poi non si traduce in una vera azione politica, beh insomma siamo delle persone consapevoli ma imbrogliate.
Italia in controluce.
Sabato 23 ottobre la carovana di Ad Alta Voce si sposta da Bologna all'Aquila con l'obiettivo dichiarato di contribuire a far nascere una nuova biblioteca. Cristina Carpinelli.
Forse pochi di voi ci fecero caso, ma nelle settimane seguenti il terremoto dell'Aquila, nel disastro generale, nel dolore più profondo, cominciò a viaggiare tra le tendopoli un furgoncino. Si chiamava Bibliobus e aveva al suo interno centinaia di libri e altri erano in arrivo da ogni parte d'Italia. Si arrivò ad avere 40.000 volumi, tutti distribuiti per dare agli aquilani, rimasti senza una casa, la possibilità di aggrapparsi alla normalità della lettura. un autobus sala di lettura per oltre 6 mesi restò nel campo Centicolella e un sacco di cose furono pensate, ideate e realizzate. Tra queste il sogno di aprire una biblioteca nel cuore dell'Aquila come simbolo della rinascita culturale e come punto di partenza di questa risalita. Ecco, sabato 23 ottobre si festeggia questo. La festa sarà di quelle col botto, con decine di intellettuali, musicisti, scrittori in ogni angolo della città, a leggere passi di libri, poesie, suonare canzoni fino a notte fonda. Ci saranno Monio Vadia, Bergonzoni, Lidia Ravera, Francesco Erbani, Gianni D'Elia e poi tutti gli aquilani, i giovani, i vecchi, coi libri, coi ricordi, a popolare le strade. La biblioteca e prima ancora il Bibliobus sono nate grazie al contributo della Fondazione Unipolis. Walter Dondi è il direttore della Fondazione e uno degli ideatori del progetto e soprattutto è colui che più si è speso per portare avanti le iniziative culturali che riempiranno la città di artisti, intellettuali e musica fino a notte fonda sabato.
Il progetto nasce nell'ambito di una più generale iniziativa della Fondazione Unipolis che si chiama Culturability, la responsabilità della cultura per una società sostenibile. L'obiettivo è quello di promuovere non solo un dibattito su questi temi della cultura, ma anche e soprattutto iniziative che a livello territoriale riescano ad unire la dimensione della cultura con quella della socialità, dell'intervento sociale del territorio. Questo progetto nasce sull'onda dell'intervento del Bibliobus che è stato fatto con le tendopoli all'indomani del terremoto del 6 aprile dell'anno scorso e che si è concretizzato finalmente dopo la prima fase di emergenza nella realizzazione di una vera e propria biblioteca, peraltro all'interno di un comparto che si chiama Piazza d'Arti, Piazza delle Arti, in cui trovano collocazione una ventina di associazioni culturali e di volontariato dell'Aquila.
Sabato dunque la biblioteca dell'Aquila verrà inaugurata in maniera festosa, coinvolgendo tutta la città. Si leggerà ad alta voce in ogni angolo. Non a caso l'iniziativa si chiamerà L'Aquila ad alta voce, un modo per ridare voce alla città.
La prima edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate su radio24.it. Vi ricordo Facebook Radio 24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, mail controluce@radio24.it. Le nuove storie, i nuovi reportage. Torniamo di nuovo alle 13.30 su Radio 24.